Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, bentrovati al nostro consueto appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Questa domenica, la undicesima domenica del tempo ordinario, anno A, la Santa Madre Chiesa ci propone il brano evangelico tratto da San Matteo, da capitolo 9, versetto 36 a capitolo 10, versetto 8. Diamo lettura quindi al brano evangelico e poi ne ascolteremo il commento. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. La liturgia di questa domenica ci riporta nel tempo ordinario e l'antifona di ingresso ci introduce proprio attraverso l'invocazione del popolo a questo tempo. Ascolta, o Signore, la mia voce, a te io grido. In essa l'uomo, in quanto creatura, si riconosce radicalmente dipendente da Dio. Questo grido presuppone una relazione preesistente tra l'uomo ed il suo creatore. Infatti il popolo appartiene al Signore non per scelta personale, ma per iniziativa divina. Non è l'essere umano a stabilire il rapporto con il Creatore, ma è Dio stesso che lo ha costituito nella storia della salvezza. Ed è un punto importante proprio perché, specialmente nel mondo di oggi, noi troviamo l'emancipazione dell'uomo, il quale vuole vivere senza Dio, ma oltre a questo vuole farsi creatore, vuole prendere il posto del creatore. E invece la Sacra Scrittura ci insegna proprio che il rapporto tra la creatura e il creatore dipende unicamente da Dio. Infatti, come si vede chiaramente nella rivelazione sinaitica, Dio ricorda al popolo: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Questo brano descrive come Israele, liberato dalla schiavitù egiziana mediante l'intervento potente di Dio, giunga ora al Sinai per diventare il suo popolo. E il fine ultimo di questa liberazione, poi, è la comunione che viene espressa nella formula: Vi ho fatti venire fino a me. E questa espressione orienta l'intera economia della salvezza all'incontro con l'Altissimo, e di conseguenza poi ci porta al culto. E in questo brano poi troviamo anche un'altra immagine, che è quella del sollevamento su ali di aquile, volendo esprimere la totalità e la gratuità dell'azione divina. Come il rapace prende e solleva i suoi piccoli con forza e sicurezza, allo stesso modo Dio ha sostenuto Israele con la propria potenza. La salvezza è un dono di elezione, un dono totalmente gratuito, che prescinde dai meriti storici del popolo. Allora questo testo ci offre la chiave per comprendere l'identità profonda di Israele, che è amato gratuitamente, chiamato alla santità, costituito per il culto e ordinato fin dall'origine ad essere regno di sacerdoti. E la stessa eredità di Israele l'abbiamo acquistata noi cristiani. E la pericope paolina si inserisce proprio su questa linea, esponendo la realtà della giustificazione e della riconciliazione operata da Cristo. Dopo aver dimostrato che l'uomo non è salvato dalle opere della legge, ma dalla fede, San Paolo spiega come la vita nuova si fondi sulla pace con Dio e sulla speranza della gloria futura. Tuttavia, questo stato di grazia non può essere compreso se non alla luce della situazione precedente. Quando l'umanità si trovava ancora nella condizione di peccato, e questa condizione è descritta con termini molto forti, infermi, empi, peccatori, nemici, e tutto questo indica non una semplice debolezza, ma una reale opposizione a Dio, l'uomo prima della venuta di Cristo si trovava in completa opposizione a Dio, in quanto ancora ereditario del peccato originale. È soltanto con Cristo che noi possiamo essere liberati da quel peccato attraverso il sacramento del battesimo. E in questo contesto vediamo che c'è un evento decisivo, appunto. Cristo morì per gli empi. Il termine greco che è stato utilizzato implica una dimensione sostitutiva. E questo significa un atto reale di redenzione. Gesù compie ciò che l'uomo non poteva compiere. Ha assunto su di sé lo stato dell'empio per liberare la natura umana. Cioè, Cristo ha assunto la natura umana, Dio che si fa uomo, proprio per poter liberare l'uomo dal peccato. E allora la sua morte acquista un carattere unico, senza precedenti, senza paralleli. E l'Apostolo insiste che difficilmente qualcuno muore per un giusto, ma soprattutto morire per un nemico è una cosa assolutamente inaudita. E qui vediamo l'eccellenza dell'amore divino. Dio ha dimostrato il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ma è morto per ognuno di noi, singolarmente. È morto non soltanto per i giusti, ma soprattutto per i peccatori. E questo lo mette proprio in evidenza l'espressione mentre eravamo ancora peccatori. In questa frase San Paolo mette in evidenza che il Signore non soltanto ci ama a parole, ma lo dimostra in modo concreto. Il Figlio è morto per noi peccatori. E in questo senso l'amore di Dio precede ogni possibilità di merito. La salvezza non l'abbiamo meritata noi, ma l'ha meritata Cristo per noi. E questo è un passaggio che è stato precisato da San Paolo attraverso l'espressione giustificati nel suo sangue. Questo è il sangue versato in sacrificio, quel sangue che trasforma realmente l'essere umano, quel sangue che rende la salvezza efficiente, reale. E poi San Paolo ci parla di questo regno sacerdotale, di cui faceva parte il popolo di Israele, il popolo dell'antica alleanza. Ma quel regno sacerdotale, che era in ordine al culto del Tempio, ora trova la sua forma perfetta e definitiva nel sacrificio di Cristo. E questo dinamismo della gratuità si compie pienamente nelle parole del Vangelo di questa domenica, che si presenta come una sintesi in cui si manifesta la natura dell'opera di Cristo e l'origine stessa della missione apostolica. E questo brano evangelico mostra come il mandato della Chiesa nasca direttamente dalla compassione del Signore e dalla sua autorità. Come osserva la tradizione patristica, la compassione scaturisce dal vedere le folle prive di un vero pastore e quindi esposte alla miseria spirituale. L'amore sviscerato di Dio si manifesta come principio della missione. Il Signore interviene perché l'uomo è smarrito. Da questa constatazione scaturisce il secondo grande simbolo. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. L'immagine della messe ha una valenza prevalentemente scatologica, perché indica il tempo decisivo della raccolta del popolo, un momento che non può essere rimandato. La messe è abbondante perché molti sono chiamati alla salvezza. Ma il problema è che gli operai sono pochi, cioè scarseggiano coloro che devono cooperare all'opera divina. Il tempo è giunto ed è Dio il padrone della messe, colui che guida la storia della salvezza e invia i lavoratori. Come dicevamo, molti sono chiamati alla salvezza, anzi, tutto il mondo è chiamato alla salvezza, ma pochi rispondono a questa chiamata alla salvezza. E molto dipende appunto dal fatto che non ci sono operai per la messe, non ci sono operai che vadano in missione, che accolgano questo mandato di portare il Vangelo in ogni angolo della terra. E questa realtà si realizza poi nel capitolo seguente, quando, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Come sottolinea l'esegesi tradizionale, i discepoli proseguono l'opera del Maestro, ma la loro attività e autorità non è indipendente. Loro agiscono internamente e interamente perché Gesù ha dato loro un mandato e quindi ha dato loro questa autorità, in modo che egli possa essere presente, la sua azione possa continuare anche oggi. E in questo quadro si comprende il comando finale, in cui Gesù dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Esso esprime un principio fondamentale della gratuità della grazia. Ciò che gli apostoli hanno ricevuto non deriva dalle loro capacità, ma da Dio stesso. E allora il ministero deve rimanere un puro servizio della verità e della salvezza. Allora rivolgiamo ora uno sguardo a Maria Santissima, che è il modello perfetto di colei che coopera all'opera salvifica divina. Chiediamo a lei di intercedere presso il Figlio affinché la terra non rimanga priva di instancabili lavoratori. Chiediamo attraverso la nostra preghiera a Maria che il cuore dei giovani possa essere ispirato ad accogliere il mandato evangelico con la stessa radicale gratuità del suo fiat, affinché la messe abbondante del Signore trovi operai pronti a curare le infermità del tempo presente e a manifestare la bellezza del regno di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.